Tempo dello Spirito, un programma di spiritualità evangelica, a cura di Luisa Nitti. In redazione Gael Curtens e Lucia Cuocci.
L'incontro fra Gesù e un uomo di nome Nicodemo è l'affermazione più strana che quest'uomo potesse aspettarsi. Bisogna nascere di nuovo se si vuole vedere il regno di Dio. Buongiorno da Luisa Nitti, vi do il benvenuto a Tempo dello Spirito. Oggi il pastore Giuseppe Latorre prende in esame nel suo commento biblico questa nota storia evangelica. Nicodemo, uno dei farisei, è messo alle strette da Gesù. Nella seconda parte della trasmissione racconteremo di un lavoro che potremmo definire non vistoso, ma interessante. Nella chiesa riformata di Lugano è visibile un modello dell'edificio realizzato dall'architetto Claudio Mudri per rendere visibili a chi visita la chiesa le diverse fasi e riorganizzazioni architettoniche degli spazi che si sono succedute dal 1900 ad oggi. Ma adesso diamo spazio, come annunciato in apertura, alla meditazione biblica curata dal pastore riformato Giuseppe Latorre. La lettura del testo, l'incontro fra Gesù e Nicodemo, è affidata alla voce di Paolo Sesana ed è tratta dall'Evangelo di Giovanni.
Spazio alla parola. Meditare con la Bibbia.
C'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Egli venne di notte da lui e gli disse: «Rabbì, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi segni miracolosi che tu fai se Dio non è con lui». Gesù gli rispose: in verità ti dico, che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio». Nicodemo gli disse: «Come può un uomo nascere quando è già vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere?» Gesù rispose: in verità ti dico, che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se ti ho detto: bisogna che nasciate di nuovo. Il vento soffia dove vuole, e tu ne odi il rumore, ma non sai né da dove viene né dove va. Così è chiunque è nato dallo spirito». Nicodemo replicò e gli disse: «Come possono avvenire queste cose?»
Care radioascoltatrici, cari radioascoltatori, un caro saluto. È tipico del Vangelo di Giovanni costruire dei personaggi che potrebbero essere vissuti storicamente, ma che spesso si rivelano essere soprattutto una metafora o un simbolo per la rappresentazione di un concetto. In questo episodio compare Nicodemo, descritto come un uomo molto credente e osservante, profondo conoscitore delle sacre scritture. È un personaggio che sembra richiamare alla mente tutti coloro che sono stati profondamente toccati dalla figura e dalla predicazione di Gesù, ma che non riescono a fare il passo decisivo verso ciò che è l'esperienza trasformante, esistenziale di chi segue il Cristo: rinascere, ricominciare, cambiare. Chi ha vissuto la forte esperienza di un rapporto d'amore sa che l'amore trasforma e ha la forza di farci cambiare. Così è la fede. Nicodemo agisce di notte perché nel quarto Vangelo luce e tenebre non sono semplicemente la notte e il giorno, ma l'ambito delle tenebre e l'ambito dello spirito, il dubbio e la verità, la prudenza e il coraggio. Nicodemo rappresenta la persona in ricerca che affronta i dubbi che gli mordono l'anima. Avanza nell'oscurità del dubbio, non è ancora pronto a compromettersi per Gesù, ma avanza, si avvicina. Nicodemo stima e ammira Gesù. Ammirando qualcuno, però, e stimandolo, non ci compromettiamo. Mostriamo solo la nostra apertura culturale e la nostra correttezza intellettuale. Riconoscere Dio in quello che Gesù faceva non è cosa da poco, ma non è abbastanza. Come l'amore coinvolge e compromette, così è anche la fede. Gesù non vuole suscitare stima, ma la visione. Tutte le volte che alziamo lo sguardo verso un grande mosaico, Non dobbiamo soffermarci sulle singole preziose tessere d'oro di lapislazzoli o sulle pietruzze meno pregiate, ma aprirci alla visione d'insieme. Gesù non è venuto a compiere miracoli, ma a dare vita. Infatti va subito al cuore della questione e obbliga Nicodemo a uscire dall'oscurità con una immagine tanto luminosa quanto provocante. Credimi, nessuno può vedere il regno di Dio se non nasce di nuovo. Qui il Vangelo indirizza verso una nuova visione della vita, perché non si tratta di cambiare il significato della vita, ma della morte. È questo che darà una svolta alla vita, perché ciò a cui la vita deve tendere non è la sua fine, ma il suo fine, la meta. La vita non è come una strada che si interrompe o si arresta nel vuoto di un ponte non ultimato. Le strade arrivano ad una meta, ad un edificio, ad una città, al mare, alla casa di montagna, che non sono la fine di una strada, ma una meta da raggiungere. La strada poi prosegue. La nostra vita, ma dove finisce? Questo è il punto. Non quando finisce, ma dove. Dove confluisce, dove si rinnova, dove si ritrova, come continua. La nostra vita è destinata a spegnersi come un cellulare a cui si è scaricata la batteria o ha la possibilità di immettersi ancora nella rete elettrica e continuare a vivere? Allo stesso modo, una cosa è l'uso del cellulare quando sappiamo che ormai è pochissima carica e lo usiamo per le urgenze prima che si spenga, come quando si muore. Un'altra cosa è se non abbiamo questa preoccupazione e si è liberi di usarlo pienamente perché la nostra vita continua e la morte è solo un salto di qualità. Gesù ci chiama a uscire dalle ovvietà, dagli stereotipi, da una fede formale che non è ancora diventata esperienza di vita. Lo spirito di cui parla è quell'energia che può connetterci ad una realtà molto più grande di quanto possiamo immaginare, che va oltre la nostra comprensione e la nostra struttura fisica e mentale. Nascere di nuovo? Nascere dallo Spirito? Come può essere? Nicodemo rimane scioccato da quell'affermazione inattesa di Gesù. Il Cristo porta Nicodemo in noi al passaggio da una fede fatta di dottrine a una fede capace di diventare un'esperienza trasformante. Ci invita a guardare in alto, a togliere lo sguardo dai nostri piedi e alzarlo verso la meta, verso la visione. Una cosa è parlare di amore, un'altra cosa è innamorarsi. Una cosa è parlare di fede, un'altra cosa è vivere per fede. Una cosa è stare a guardare come andrà a finire, un'altra cosa è vedere tutto all'interno di una visione, aprirsi ad una prospettiva totalmente nuova. Nascere dallo Spirito è entrare in una nuova dimensione dell'esistenza umana, in una dimensione che ti permette di evolvere verso il divino oltre i limiti dell'esperienza biologica. Dalla carne nasce carne, dallo Spirito nasce Spirito, afferma molto chiaramente il Vangelo. Nascere nello Spirito significa acquisire la consapevolezza che in Dio travalichiamo i limiti dell'esperienza biologica e della fisicità per rimanere connessi con la coscienza universale che tutto ha fatto nascere e tutto fa evolvere, oltre i limiti prevedibili e sicuri, oltre i limiti a cui ci lega la carne e la terra che intuisce ogni religione e di cui ci ha parlato il Cristo. Amen.
I see the stars, I hear the rolling thunder, thy path throughout the universe display. And when I think of God, his son not sparing, to die. I scarce can take it in that on the cross my burden gladly buried, he bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art.
Un edificio che ha subito alcuni cambiamenti architettonici nel corso degli anni, da quando è stato realizzato nel 1900. Nella chiesa riformata di Lugano, in Viale Cattaneo, è esposto un modello dell'edificio, realizzato dall'architetto Claudio Mödri. Una piccola curiosità, un lavoro non vistoso ma interessante. Nella chiesa riformata di Lugano è visibile un modellino dell'edificio di culto realizzato di recente dall'architetto Claudio Mödri per rendere visibile non solo la struttura attuale del luogo di culto ma anche alcune modifiche architettoniche importanti che furono eseguite a metà degli anni 70. Dietro quelle modifiche c'era una precisa visione della chiesa e della sua missione. L'architetto Mödri è stato invitato a fare questo lavoro anche per rendere un servizio alla comunità, un modo per mostrare ad eventuali visitatori le caratteristiche della chiesa riformata di Lugano, il cui edificio fu realizzato nel 1900. Sentiamo Claudio Mödri.
Nel 1900, quando la comunità svizzero-tedesca ha avuto la possibilità di costruire all'allora periferia della città di Lugano, verso Cassarate, e chiedendo a Ciani un pezzettino del loro parco e un terreno, di fare un edificio che dal punto di vista formale richiama un po' l'art déco, un tardo art déco, ma dal punto di vista sostanziale dello spazio aveva un interno ad aula con un'abside, però contrariamente a quello che si faceva normalmente in ambito ecclesiastico, questa aula abside non era orientata est l'abside e ovest l'ingresso. Non so se perché non ci stesse nella particella, quindi l'hanno girata nord-sud, che è una disposizione molto particolare. Ma la cosa più interessante è che questo spazio, dotato di una cantoria e dotato di un'abside, in realtà l'abside era negata da una transenna che sosteneva lo scranno e l'abside posteriore, in cui c'era anche un rosone rivolto verso sud, era praticamente occultato dalle canne dell'organo che era piazzato dentro nella cantoria, no? Per cui lo spazio era uno spazio molto chiuso, molto scatolare, molto chiuso lì.
Questa è la situazione originaria dell'edificio e poi del 1975 la realizzazione di una importante revisione degli spazi architettonici che Claudio Mödri così ci racconta.
È successo qualcosa di molto bello, direi, nel senso che quella scatola che magari dal punto di vista simbolico racchiudeva anche la chiusura della comunità riformata all'interno di quel mondo cattolico, si è aperta, e si è aperta anche il Tempio. Nel senso che l'architetto Louis Frottron ha realizzato degli interventi che hanno esploso questa scatola, l'hanno aperta in tutte le direzioni. E cito tre di queste aperture. La prima è stata quella di aprire la parete ovest, dove inizialmente c'erano solo delle finestre nella parte superiore, di aprire fino in basso e di ricavare delle porte per poter uscire in direzione del Parco Ciani. La seconda è stata quella di aprire anche l'abside, togliere l'organo che c'era lì e quella transenna con il pulpito e aprire verso est sei finestre verticali per il sole nascente che entrava lì. E l'ultima, e forse più visibile, di costruire verso la parte dove lui aveva aperto la facciata una specie di atrio d'accoglienza che era composto da uno spazio con una grande vetrata verso il Parco Ciani, un occhio direi io, e una pensilina che copriva la scala d'accesso come una mano protettrice.
Quali furono le conseguenze di questo importante lavoro di revisione degli spazi?
La chiesa si è trovata girata di 90 gradi, ma soprattutto aperta. E questa apertura ha avuto poi conseguenze anche sulle pareti, sul soffitto. Il soffitto, che era un soffitto ricoperto da pannelli bianchi, è stato tolto e si è scoperto che sotto c'era la struttura portante, la carpenteria del tetto, che era molto interessante. E si è tolta anche la volta dell'abside, che era di gesso, e si è ricavato lo spazio cilindrico che si vede attualmente, e per cui questo spazio ha veramente acquisito tutta una nuova dimensione. Naturalmente, spostando poi l'organo verso la situazione in cui è adesso, quindi sulla sinistra dell'aula principale, si sono chiuse, e questo non so perché, due finestre che stavano lì dietro.
E il progetto prevedeva che l'ingresso del tempio fosse rivolto verso il parco.
Una modifica senz'altro dovuta alla sensibilità dell'architetto Flotron, non più aprire la chiesa e il tempio verso Viale Cattaneo, ma verso il Parco Ciani, per cui chi andava in chiesa, perché c'era una cancellata sulla strada, passava attraverso la natura, attraverso il bosco.
Soltanto negli ultimi anni l'ingresso della Chiesa Riformata di Lugano è stato nuovamente riportato alla sua posizione originaria, quindi sul lato di Viale Cattaneo, un modo per ritornare all'impostazione architettonica delle origini. Il modello della Chiesa Riformata di Lugano è smontabile ed è stato realizzato dall'architetto Claudio Mydri. Il materiale è compensato di betulla. Interessante il fatto che questo modellino può essere smontato e rimontato nelle due versioni, per così dire, cioè quella originaria del 1900 e quella realizzata nella ristrutturazione del 1975. I visitatori potranno così avere sott'occhio lo stato attuale dell'edificio e quello del passato. Prima di chiudere la puntata di Tempo dello Spirito, voglio segnalare l'uscita del numero di giugno del mensile Voce Evangelica a cura della Conferenza delle Chiese Evangeliche di Lingua Italiana in Svizzera. Il dossier centrale di questo numero è dedicato all'emergenza vocazioni pastorali. In Svizzera si registrano infatti numeri impietosi per quanto concerne la carenza di forze pastorali. Nel 2024 sono state notificate 109 posizioni aperte nella Svizzera tedesca e questo numero è il doppio rispetto all'anno precedente. Decine di pastori e pastore continuano a lavorare oltre l'età della pensione, sempre a causa del calo di nuove vocazioni. Gli articoli del dossier di Voce Evangelica indagano il tema, questo problema, mettendo anche in risalto alcune strategie e nuove possibilità che alcune chiese hanno messo in campo. Il numero di giugno del mensile propone poi un ampio articolo di apertura sul nuovo Papa, Leone XIV, un vescovo americano a Roma. Questo è il titolo dell'articolo, a cura della caporedattrice Gael Curtens. E ancora il numero contiene la storia di un progetto per la riconciliazione fra Israele e Palestina, curato dalla Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, e uno sguardo alla Chiesa riformata nel Ticino, che nell'ultimo sinodo, riunitosi in sessione primaverile, ha celebrato i 50 anni di rapporti Stato-Chiesa. Vi ricordo in chiusura che è possibile abbonarsi o chiedere una copia omaggio di Voce Evangelica scrivendo all'indirizzo voceevangelica@bluewin.ch. E siamo giunti adesso in chiusura della puntata. Vi ringrazio per aver seguito Tempo dello Spirito. Vi do appuntamento alla prossima domenica. Intanto vi auguro una buona prosecuzione con i programmi della Rete 2. Da Luisa Nitti, buona domenica.